Benvenuti al Daily Digest di mercoledì 1 aprile.
Oggi parleremo di Apple a 50 anni. Dal garage rivoluzionario alla rendita dorata. Il declino dell'era Cook. Amazon Echo Dream. La rivoluzione neurale per il controllo lucido della fase REM e la programmazione onirica. Il segreto del cemento romano e l'ingegneria che sfida il tempo. Il concetto del tempo nell'antica Roma e le clessidre ad acqua. L'ingegneria delle costruzioni romane. Gru e segreti del Colosseo. Erone di Alessandria è il primo distributore automatico della storia. Il fast food nell'antica Roma tra Termopolia e taverne affollate. Giulio Cesare e la spietata battaglia sul fiume Reno. La macchina di Antichitera è il primo computer dell'antichità. La tragica fine della grande biblioteca di Alessandria d'Egitto. E viaggio nel tempo ad Atene durante un esclusivo simposio greco. Iniziamo!
Apple a 50 anni. Dal garage rivoluzionario alla rendita dorata, il declino dell'era Cook.
Apple compie 50 anni il 1 aprile 2026, ma un brutto scherzo ce lo sta facendo il CEO Tim Cook da 15 anni.
Dal garage di Los Altos alla più grande capitalizzazione borsistica della storia, il percorso di Cupertino è un romanzo di genio, tradimento e resurrezione, seguito da una lenta involuzione che merita uno sguardo senza sconti. Il garage di Los Altos. Quando due visionari cambiarono il mondo il 1 aprile 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne firmarono il documento costitutivo di Apple Computer Company in una dimora di Los Altos, California, avviando un'avventura imprenditoriale destinata a ridefinire per sempre il rapporto tra l'essere umano e la tecnologia. L'Apple I, il primo prodotto dell'azienda, era una scheda madre priva di case, tastiera e monitor, venduta a $666.66 e destinata agli appassionati di elettronica che sapevano cosa farsene, poco più di 200 esemplari venduti. Un esordio umile per quella che sarebbe diventata la società più capitalizzata della storia. Il vero prodigio fu l'Apple II, lanciato nel 1977. Un personal computer completo, con case in plastica beige, tastiera integrata, connettore per monitor e una versatilità applicativa inedita resa possibile da un'architettura aperta che permetteva agli sviluppatori di terze parti di creare software. L'Apple II fu il primo personal computer a vendere milioni di unità, portando l'elaborazione elettronica fuori dai laboratori e nelle case, nelle scuole e negli uffici di mezzo mondo. Wozniak era il genio dell'hardware, capace di risolvere con eleganza matematica problemi che altri ingegneri consideravano insolubili. Jobs era qualcosa di più raro e difficile da definire. Un uomo che capiva simultaneamente la tecnologia, il design, la psicologia del consumatore e il potere trasformativo della narrativa. Questa combinazione irripetibile avrebbe prodotto, nei decenni successivi, alcune delle innovazioni più significative della storia industriale moderna,
ma avrebbe anche seminato i conflitti interni e le dinamiche distruttive che avrebbero quasi portato Apple all'estinzione nei suoi anni bui.
Il Macintosh e la cacciata di Jobs, il primo tradimento il 22 gennaio 1984, durante il Super Bowl 18, andò in onda uno dei 60 secondi più influenti della storia della pubblicità. Il celebre spot 1984 diretto da Ridley Scott, che mostrava una donna atletica che fracassava con un martello il grande schermo da cui un grande fratello orwelliano ammaliava un'umanità in uniforme grigia.
Il messaggio era cristallino. IBM era il grande fratello, e il Macintosh era la liberazione.
Due giorni dopo, il 24 gennaio 1984, Jobs presentò il Macintosh al mondo. Era il primo computer a rendere l'interfaccia grafica e il mouse accessibili al grande pubblico,
battendo sul mercato Xerox che ne aveva sviluppato il concetto ma era incapace di commercializzarlo. Il Mac non fu un successo commerciale immediato quanto sperato, e questa delusione delle aspettative fu l'innesco della crisi che avrebbe portato al primo, devastante errore strategico di Apple.
La cacciata di Jobs nel 1985 per mano del consiglio di amministrazione. Con la complicità del CEO John Sculley che Jobs stesso aveva reclutato dalla Pepsi Cola due anni prima con la famosa domanda: vuoi vendere acqua zuccherata per il resto della tua vita?
O vuoi venire con me a cambiare il mondo?
Sculley scelse la sicurezza dei profitti a breve termine rispetto alla visione a lungo termine, e Apple pagò quella scelta con un decennio di progressiva irrilevanza. Senza Jobs, l'azienda produsse una serie di prodotti mediocri, costosi e mal posizionati. Il Newton, tablet antelitteram con riconoscimento della scrittura inaffidabile che divenne il simbolo della promessa tecnologica non mantenuta. I Macintosh con prezzi proibitivi che perdevano quota di mercato nei confronti dell'esplosione dei cloni Windows. E una strategia di licensing che invece di moltiplicare il valore del brand ne diluiva l'identità. Nel 1996, con le casse quasi vuote e la quota di mercato crollata a circa 4%,
Apple era tecnicamente in punto di morte. Il consiglio di amministrazione aveva bruciato in un decennio il lavoro di due geni, dimostrando che le aziende tecnologiche governate da accountant invece che da visionari tendono sistematicamente a distruggere il valore che non sanno misurare. Il ritorno di Jobs, la più grande resurrezione aziendale della storia, il dicembre 1996 segnò il punto di svolta. Apple acquisì Next, la società che Jobs aveva fondato dopo la sua cacciata, pagandola 429 milioni di dollari. Formalmente era un acquisto tecnologico per ottenere il sistema operativo Next STP, destinato a diventare il nucleo del futuro macOS. Sostanzialmente era il ritorno del re. Nel luglio 1997, dopo mesi di transizione, Jobs divenne CEO ad interim e iniziò immediatamente a operare con la velocità e la ferocia decisionale che lo contraddistinguevano. Eliminò centinaia di prodotti riducendoli a quattro linee in una famosa lavagna con una matrice 2x2, consumer e pro, desktop e portatile, tagliò accordi improduttivi, cancellò il programma di licensing per i Mac cloni. Fece poi qualcosa di politicamente audace. Chiese a Microsoft, il nemico storico, 150 milioni di dollari per sistemare una controversia sui brevetti e assicurarsi la continuità di Office per Mac, il software che molti utenti consideravano imprescindibile. La mossa scatenò i fischi della platea al Macworld del 1997. Jobs la incassò senza battere ciglio, sapendo che la sopravvivenza a breve termine valeva più dell'orgoglio simbolico. Il primo atto creativo della resurrezione fu l'iMac G3 del 1998. Un computer all-in-one con case in plastica traslucida colorata, progettato da Johnny Ive, che rompeva con l'estetica beige anonima che dominava il mercato dei PC. Vendette 800.000 unità nel primo semestre, riportando Apple alla redditività. Seguirono l'iPod nel 2001, iTunes nel 2003, e poi nel 2007 il prodotto che avrebbe ridisegnato per sempre il mercato della tecnologia consumer, l'iPhone. L'era Jobs, iPhone, iPad e il decennio della rivoluzione permanente. La presentazione dell'iPhone il 9 gennaio 2007 al Macworld Expo di San Francisco è probabilmente il momento più importante della storia della tecnologia degli ultimi 30 anni. Jobs aprì con quella frase studiata e perfetta: ogni tanto arriva un prodotto rivoluzionario che cambia tutto. Apple ne ha avuti alcuni. E oggi siamo fortunati, ne introduciamo ben tre. Un iPod con controllo touch, un telefono rivoluzionario e un dispositivo di comunicazione internet. Non sono tre dispositivi separati, è un solo dispositivo. La platea esplose, e aveva ragione. L'iPhone non era solo un telefono migliore, era la definizione di una nuova categoria di dispositivo che avrebbe reso obsoleta un'intera generazione di prodotti e di aziende. Nokia, Motorola, BlackBerry e Palm scomparvero o furono ridimensionate oltre il riconoscimento nel giro di 5 anni. Il mercato mondiale della telefonia fu distrutto e ricostruito intorno a un paradigma che Jobs aveva immaginato con anni di anticipo. Nel 2010 arrivò l'iPad, che aprì il mercato dei tablet, consapevolmente ignorato da tutti, compresa Apple stessa con il Newton, con un'esecuzione così definita che ancora oggi, 15 anni dopo, rimane il punto di riferimento assoluto del settore. Jobs aveva il dono raro di capire quale fosse il momento giusto per un'idea, non troppo presto, quando il mercato non è pronto, né troppo tardi, quando i concorrenti hanno già stabilito lo standard. Il 5 ottobre 2011, a pochi giorni dall'uscita dell'iPhone 4S e meno di un anno dopo l'annuncio della propria malattia al consiglio di amministrazione, Steve Jobs morì a 56 anni. Lasciava un'azienda con 100 miliardi di dollari di riserve liquide, il brand più riconoscibile del mondo e un ecosistema hardware, software e servizi senza eguali. Lasciava anche un'eredità impossibile da raccogliere per chiunque non fosse lui. Tim Cook e la macchina dei profitti. Quando l'efficienza sostituisce la visione, Timothy Donald Cook, nominato CEO il 24 agosto 2011, è indiscutibilmente uno dei più abili manager operativi della storia industriale moderna. Ha trasformato Apple in una macchina per generare profitti di efficienza senza precedenti, portando la capitalizzazione di mercato da circa 300 miliardi di dollari del 2011 a oltre 3.000 miliardi nel 2024, il massimo storico assoluto per qualsiasi azienda nella storia dell'umanità. Ha costruito la catena di approvvigionamento più ottimizzata del pianeta, concentrata in larga misura in Cina e in particolare nel colosso Foxconn di Zhengzhou, con una dipendenza geopolitica che si è rivelata un tallone d'Achille durante le tensioni commerciali tra Pechino e Washington. Ha sviluppato il business dei servizi, Apple Music, Apple TV, App Store, iCloud e Apple Pay, fino a farlo diventare un centro di profitto da oltre 90 miliardi di dollari annui, e ha mantenuto i margini operativi di iPhone stabilmente sopra il 40%, un dato straordinario in qualsiasi industria manifatturiera.
Tutto questo è reale, misurabile e impressionante. Ed è esattamente il problema. Cook è un eccellente amministratore delegato di una grande azienda consolidata, ma non è e non è mai stato un innovatore di prodotto. La differenza tra Jobs e Cook non è di grado, ma di natura. Jobs pensava in termini di categorie di prodotto che non esistevano ancora. Cook pensa in termini di ottimizzazione di categorie esistenti. Sotto la guida di Cook, Apple ha affinato, migliorato e lucidato ciò che Jobs aveva creato. Ma non ha prodotto una singola nuova categoria di prodotto di successo capace di ridisegnare un mercato. L'Apple Watch, lanciato nel 2015 come primo hardware originale dell'era Cook, è un buon prodotto di fitness e salute personale, ma non ha ridefinito nessun mercato nel modo in cui l'iPhone aveva ridefinito la telefonia. I prodotti audio come gli AirPods sono stati eccellenti esecuzioni di un concetto già esistente, non rivoluzioni. Cook ha dimostrato di saper fare egregiamente una sola cosa, estrarre valore massimo da ciò che altri hanno inventato. Il feticcio dell'iPhone, vivere di rendita su un'invenzione di quasi 20 anni fa, la dipendenza strutturale di Apple dall'iPhone è il dato più rivelatore e preoccupante dell'era Cook, e costituisce la critica più fondata alla sua gestione strategica del patrimonio innovativo lasciato da Jobs.
Nel 2024, nonostante tutti gli sforzi di diversificazione verso i servizi, l'iPhone continua a generare circa il 52% dei ricavi totali di Apple.
E considerando l'effetto traino che esercita sulle vendite di Mac, iPad, Apple Watch, AirPods e servizi,
è probabilmente responsabile di oltre il 70% del valore aziendale complessivo.
Questo dato sarebbe accettabile se l'iPhone continuasse a essere un prodotto rivoluzionario in evoluzione rapida. Purtroppo, con alcune eccezioni puntuali come l'introduzione del Cepa Series, che mantiene Apple anni avanti rispetto alla concorrenza in termini di prestazioni del processore,
l'iPhone degli ultimi 6 o 7 anni è fondamentalmente lo stesso dispositivo con uno schermo migliore, una fotocamera migliore e una scocca leggermente diversa.
Il ciclo di upgrade si è allungato progressivamente, da 2 a 3 a 4 anni tra un acquisto e il successivo.
Segno inequivocabile che i consumatori non percepiscono nell'iPhone più recente un motivo sufficientemente convincente per sostituire quello che già possiedono.
Apple ha risposto a questa stagnazione innovativa con aumenti di prezzo sistematici e inesorabili, portando l'iPhone Pro Max a oltre 1.200 euro in Europa, trasformando uno strumento di comunicazione in un oggetto di lusso accessibile solo alle fasce di reddito più elevate. Parallelamente, il prolungamento del supporto software dei modelli precedenti, scelta eticamente apprezzabile per la riduzione dei rifiuti elettronici,
è strategicamente sintomatica di un'azienda che ha bisogno di tenere in vita il proprio passato perché il presente non è abbastanza eccitante da sostituirlo.
Apple Car, 10 miliardi di dollari e un decennio bruciati nel nulla. Il progetto Titan, il nome in codice del programma Apple Car, è la storia più costosa e imbarazzante dell'era Cook.
Un fallimento di gestione strategica che ha dilapidato risorse colossali senza produrre nulla di commercializzabile. Il progetto fu avviato intorno al 2014 con l'ambizione di sviluppare un veicolo elettrico a guida autonoma completa che avrebbe dovuto rivoluzionare il mercato
dell'automobile nello stesso modo in cui l'iPhone aveva rivoluzionato la telefonia. Nei 10 anni successivi, il programma ha attraversato almeno 3 radicali cambiamenti di direzione strategica, un numero imprecisato di sostituzioni del management interno con leadership alternata tra ex dipendenti Tesla, esperti di robotica e manager di sistemi automotive, e l'assunzione e il successivo licenziamento di migliaia di ingegneri e designer di talento che avevano lasciato i propri ruoli nelle migliori aziende tecnologiche mondiali attratti dalla promessa
di un progetto
rivoluzionario che non vide mai la luce. Secondo le ricostruzioni di Bloomberg e di The Information,
Apple avrebbe speso tra i 5 e i 10 miliardi di dollari nel programma prima di cancellarlo definitivamente nel febbraio 2024,
annunciando silenziosamente la sconfitta con un comunicato interno che ridistribuiva gli ingegneri superstiti al gruppo di intelligenza artificiale generativa, come se un trasferimento di reparto potesse cancellare anni di sprechi.
L'abbandono del progetto Titan non è semplicemente la storia di un prodotto che non è riuscito a trovare la strada verso il mercato.
È la prova provata che Apple sotto Cook ha perso la capacità di portare a termine le grandi scommesse innovative, di attraversare la Valley of Death tra il concept e il prodotto che Jobs aveva dimostrato di saper varcare con disciplina ferrea e determinazione visionaria. Vision Pro, il fiasco da $3.500 in cerca di uno scopo il 5 giugno 2023, sul palco della WWDC di Cupertino.
Cook presentò l'Apple Vision Pro come l'inizio dell'era dello spatial computing, il prossimo grande salto dell'informatica personale dopo il Mac, l'iPod, l'iPhone e l'iPad.
Il dispositivo, un visore di realtà mista con uno schermo micro OLED per occhio di risoluzione straordinaria,
Un sistema di tracciamento oculare e manuale di precisione eccezionale e una tecnologia costruttiva di qualità ineguagliata nel settore, era tecnologicamente impressionante.
Era anche venduto a $3.499 nella configurazione base, con accessori e storage aggiuntivo che potevano portare il costo finale a oltre $4.000, e pesava oltre 600 grammi, rendendo scomodo l'utilizzo prolungato. Lanciato nel febbraio 2024 negli Stati Uniti, il Vision Pro ha venduto, secondo le stime più diffuse degli analisti di settore, tra 300.000 e 400.000 unità nel primo anno. Un numero irrisorio rispetto ai 90 milioni di iPhone venduti nello stesso periodo e ben al di sotto delle aspettative interne di Apple. I resi sono stati inusualmente alti per uno standard Apple. Molti early adopter hanno restituito il dispositivo entro il periodo consentito dopo aver realizzato che non esistono applicazioni sufficientemente convincenti da giustificare il prezzo e l'ingombro. L'ecosistema di sviluppatori, nonostante gli incentivi di Apple, non ha prodotto il catalogo di esperienze trasformative che avrebbe dovuto legittimare la categoria.
Apple Vision Pro è diventato rapidamente il simbolo di cosa succede quando si lancia un prodotto tecnologicamente avanzato senza che esista ancora un caso d'uso di massa convincente.
Un capolavoro ingegneristico alla ricerca disperata di uno scopo quotidiano.
Nel 2025 erano già circolate indiscrezioni su una versione ridotta e meno costosa, ribattezzata internamente Vision Air,
destinata a salvare la categoria con un prezzo accessibile. Ma al momento del 50° anniversario di Apple, il prodotto non è ancora arrivato sul mercato, lasciando lo spatial computing come una promessa costosa e incompiuta. Apple Intelligence. Arrivare tardi alla festa dell'AI e farlo male, se il Vision Pro è il flop hardware dell'era Cook,
Apple Intelligence è il flop software che ha esposto con più crudeltà il ritardo strategico di Apple nel campo dell'intelligenza artificiale generativa, il dominio tecnologico più importante e trasformativo degli ultimi 5 anni. Mentre OpenAI lanciava ChatGPT nel novembre 2022 ridefinendo le aspettative globali sulla capacità dei modelli linguistici di grande dimensione, e mentre Google, Microsoft e Meta investivano decine di miliardi di dollari nelle proprie piattaforme AI, Apple rimase in silenzio per quasi 2 anni,
proteggendo la propria reputazione di riservatezza ma perdendo un vantaggio competitivo che potrebbe non essere mai completamente recuperato. Quando Apple Intelligence fu finalmente annunciata alla WWDC di Cupertino del giugno 2024, con un'integrazione di Siri con ChatGPT di OpenAI come elemento centrale, la reazione della comunità tecnologica oscillò tra l'imbarazzo e la delusione. La Siri potenziata dall'AI, promessa come il cuore di Apple Intelligence, non era ancora pronta al lancio di iOS 18 nell'autunno 2024 e fu distribuita con mesi di ritardo in una versione ridotta e con capacità linguistiche significativamente limitate rispetto ai concorrenti. Le funzionalità di generazione di immagini,
di riassunto delle notifiche e di riscrittura del testo erano funzionali ma prive di quella qualità esecutiva che Apple aveva sempre rivendicato come il proprio marchio di fabbrica assoluto.
La partnership con OpenAI, invece di essere percepita come una mossa strategica intelligente,
fu letta da molti osservatori come una missione implicita che Apple non aveva sviluppato internamente capacità e competitive e aveva bisogno di appoggiarsi a un fornitore esterno per rimanere rilevante in una conversazione tecnologica che altri avevano già iniziato anni prima. È una condizione umiliante per un'azienda che ha fatto dell'integrazione verticale tra hardware e software il proprio vantaggio competitivo fondamentale per mezzo secolo.
Il genio del marketing mascherato da innovazione, la critica più profonda e strutturale che si può rivolgere all'era Cook non riguarda i singoli prodotti falliti ma la strategia comunicativa,
con cui Apple ha mascherato la propria stagnazione innovativa dietro una narrativa di innovazione continua costruita con straordinaria abilità di marketing.
Ogni keynote dell'era Cook è stato un capolavoro di retorica tecnologica, presentazioni cinematografiche, videoclip emozionali, superlativi come il più potente, il più avanzato, il più personale applicati sistematicamente a prodotti che erano nella sostanza evoluzioni incrementali di quanto già esistente. Il pubblico dei fan di Apple, tra i più fedeli e meno critici del settore tecnologico, ha assorbito questa narrativa con devozione quasi religiosa, acquistando ogni nuovo iPhone a prezzi crescenti in cambio di miglioramenti fotografici e di performance che nell'uso quotidiano la maggioranza degli utenti non avrebbe mai percepito realmente.
Cook ha capito qualcosa di potente e cinico. Il brand Apple è abbastanza forte da vendere la promessa di innovazione anche quando l'innovazione reale è modesta o assente.
La fedeltà dell'ecosistema, costruita su anni di integrazione hardware-software-servizi che rendono il cambio a una piattaforma concorrente costoso e scomodo,
è diventata il fossato principale di Apple, più potente di qualsiasi vantaggio tecnologico specifico.
È un modello di business brillante e straordinariamente redditizio.
È anche, per chi crede che Apple possa e debba essere qualcosa di più di una macchina per estrarre valore da un ecosistema captive, profondamente deludente. Jobs costruiva categorie nuove e poi le vendeva con il marketing. Cook vende il marketing come se fosse categorie nuove. È un ribaltamento di priorità che definisce il divario tra un'azienda che cambia il mondo e una che cambia i prezzi al listino. Apple compie 50 anni con i conti in perfetto ordine, il brand intatto e la borsa che la premia. Ma il vero anniversario da celebrare sarà quello del giorno in cui Cupertino capirà che servono un CEO con la visione del futuro e non solo l'ossessione dei margini, e che il prossimo prodotto rivoluzionario non nascerà da un foglio di Excel ma da quella stessa mentalità di garage dove tutto, 50 anni fa, ebbe magnificamente inizio.
L'innovazione è la chiave per risolvere le sfide del presente. Vediamo come nel prossimo articolo su microsmeta.com.
Amazon Echo Dream. La rivoluzione neurale per il controllo lucido della fase REM e la programmazione onirica. L'annuncio del 1 aprile 2026 segna uno spartiacque definitivo nella storia delle interfacce uomo-macchina. Amazon ha ufficialmente presentato al mondo Echo Dream, un dispositivo domestico all'apparenza innocuo che, sfruttando sensori radar avanzati e algoritmi di intelligenza artificiale generativa, promette di abbattere l'ultima frontiera inesplorata dell'esperienza umana: la manipolazione attiva e consapevole del subconscio durante il sonno profondo. Non si tratta più di misurare il riposo, ma di scriverne letteralmente la sceneggiatura. L'ingegneria neurale dietro la modulazione acustica onirica. Il funzionamento del nuovo ecosistema domestico di Amazon si basa su principi di neuroscienze applicate che fino a pochi anni fa erano confinati nei laboratori di ricerca militare o medica. Echo Dream non richiede di indossare caschetti elettroencefalografici o scomodi braccialetti. Sfrutta invece una versione estremamente potenziata del sensore radar Project Soli, originariamente sviluppato da Google, per mappare millimetricamente i micromovimenti del corpo, il ritmo respiratorio e, soprattutto, i movimenti oculari rapidi sotto le palpebre chiuse. Non appena il processore fotonico interno rileva l'ingresso esatto nella fase REM, il dispositivo entra in azione. Utilizzando una serie di micro speaker direzionali a conduzione ossea aerea, Echo Dream emette specifiche frequenze binaurali, che oscillano tra i 4 e i 7 Hz, tipiche delle onde teta, combinate con suggestioni audio subliminali. Se, ad esempio, l'utente ha richiesto di sognare un paesaggio tropicale, l'intelligenza artificiale generativa modulerà il rumore bianco della stanza inserendo microscopici campionamenti di onde marine e versi di gabbiani, perfettamente sincronizzati con il battito cardiaco del dormiente. Il risultato è la rapida induzione di un sogno lucido, uno stato in cui il soggetto diviene consapevole di sognare e acquisisce il controllo totale del proprio ambito onirico, guidato silenziosamente dalla macchina. Scheda tecnica ufficiale e architettura hardware. Per sostenere un calcolo predittivo di tale portata, l'ingegneria interna dell'Echo Dream si distacca nettamente dai precedenti assistenti vocali. Di seguito, le specifiche hardware rilasciate dall'azienda per i futuri sviluppatori e neurodesigner. Unità di calcolo, NPU, processore proprietario Amazon Graviton Onyx a 3 nanometri, dedicato esclusivamente al rendering neurale in tempo reale e all'elaborazione dei flussi biometrici. Array sensoriale, radar soli ad altissima risoluzione, frequenza 60 GHz, in grado di penetrare i tessuti delle coperte e tracciare fino a 1000 microespressioni facciali al secondo, abbinato a un sensore termico a infrarossi passivi. Motore audio subliminale, 6 micro tweeter al neodimio disposti a raggiera per la proiezione sonora tridimensionale, spatial audio neurale, capaci di emettere suoni al di sotto della soglia di percezione cosciente, sotto i 20 decibel. Memoria locale, 256 GB di on-air cache criptata. Tutti i dati biometrici notturni vengono elaborati localmente per garantire la massima latenza zero, fondamentale per non svegliare il soggetto durante gli innesti sonori. Connettività, Wi-Fi 7 e integrazione diretta con i sistemi domotici, permettendo al dispositivo di abbassare le tapparelle o modificare la temperatura della stanza in armonia con la narrazione del sogno. Rischi etici, inception e l'ombra del neuromarketing. Nonostante l'entusiasmo della comunità high-tech, il lancio di Echo Dream ha subito sollevato interrogativi inquietanti e proteste da parte dei comitati bioetici internazionali. La preoccupazione principale riguarda la permeabilità del subconscio umano alle influenze esterne. Se un algoritmo può suggerirci di sognare una vacanza alle Hawaii, cosa gli impedisce di inserire subdolamente il logo di una compagnia aerea o il sapore di una specifica bevanda gassata all'interno del nostro tessuto onirico? È il concetto di inception portato nella vita reale. L'inserimento di un'idea commerciale mentre le nostre difese cognitive sono completamente disattivate. Amazon ha difeso il prodotto pubblicando un manifesto sulla privacy onirica, assicurando che non ci saranno annunci pubblicitari nei sogni almeno nella versione premium senza pubblicità. Un'affermazione che, sebbene ironica, non ha rassicurato i critici, i quali temono che la cessione dei dati polisonnografici possa creare profili psicologici degli utenti di una precisione terrificante. Il primo aprile ci ha regalato una tecnologia miracolosa, ma ci ha anche messi di fronte al rischio di perdere l'ultimo rifugio privato della nostra mente. La vera sfida del prossimo decennio non sarà esplorare lo spazio profondo, ma difendere l'integrità dei nostri paesaggi interiori. Mentre la fisica AI entra nei nostri letti, la linea di confine tra ciò che desideriamo veramente e ciò che ci viene suggerito di desiderare si fa sempre più sfumata. E domattina, svegliandoci da un sogno meraviglioso, potremmo non essere più sicuri di chi ne sia stato il vero regista. Fonti e riferimenti bibliografici: Journal of Oneiric AI Neuromanipulation, Subliminal Acoustic Integration in REM Sleep, Vol 14, April 2026. TechCrunch, Amazon S. Silent Coop of the Dreamscape, Echo Dream Specs Leaked. Ethical Concerns in Generative Dreaming, Meet Press, pubblicazione indipendente.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. Il segreto del cemento romano è l'ingegneria che sfida il tempo. Il nostro cemento nell'acqua di mare si degrada in pochi decenni. Quello romano, invece, incredibilmente si rinforzava. Il motivo risiede in una reazione chimica straordinaria che forma nuovi cristalli minerali, consolidando porti e cisterne per millenni. Un mistero antico finalmente svelato dalla scienza. La rivoluzione vulcanica dell'edilizia imperiale. L'ingegneria civile moderna si scontra costantemente con un limite strutturale apparentemente invalicabile e dispendioso. Il nostro calcestruzzo contemporaneo si è esposto inesorabilmente all'azione corrosiva dell'acqua di mare e degli agenti atmosferici. Tende a sgretolarsi e a degradarsi nel giro di poche decadi. Incredibilmente, le colossali e monumentali strutture edificate durante l'epoca dell'Impero Romano presentano un comportamento chimico diametralmente opposto. Il loro materiale da costruzione non solo resiste tenacemente al logoramento marittimo, ma in moltissimi casi si rinforza progressivamente col passare dei secoli. Il cuore pulsante di questa immortalità architettonica, che era già stata intuita e attentamente documentata dal celebre naturalista Plinio il Vecchio intorno all'anno 79 d.C., risiede in una formulazione chimica assolutamente geniale, pionieristica e per certi versi ancora insuperata. Gli abili ingegneri dell'epoca miscelavano sapientemente l'acqua e la calce viva con la cosiddetta pozzolana, una particolare e reattiva polvere vulcanica estratta principalmente nei ricchi giacimenti della zona di Pozzuoli. Questa sapiente combinazione non produceva una semplice e banale malta inerte, ma innescava una reazione chimica formidabile e irripetibile, capace di far indurire l'intera miscela direttamente sotto la superficie dell'acqua, garantendo una solidità strutturale senza precedenti storici. L'incredibile capacità di autorigenerazione strutturale è la vera e ineguagliabile magia del calcestruzzo romano, che lo rende tuttora uno dei più grandi e affascinanti misteri dell'ingegneria civile romana e della moderna archeologia classica, si manifesta in modo palese nella sua sbalorditiva capacità di autoriparazione. A netta differenza dei compatti materiali moderni impiegati oggigiorno, gli abili costruttori romani includevano deliberatamente nell'impasto originale dei piccoli frammenti di calce viva non completamente spenta, i quali mantenevano una latente ma potentissima reattività chimica. Quando l'inesorabile scorrere del tempo, le forti mareggiate o una violenta azione sismica aprivano delle inevitabili microfratture nella spessa muratura, l'infiltrazione dell'acqua meteorica o marina penetrava in profondità all'interno, risvegliando immediatamente questi frammenti vulcanici dormienti. L'acqua, reagendo violentemente con la calce viva residua, favoriva la formazione spontanea di nuovi e robusti cristalli minerali, in particolar modo il carbonato di calcio, i quali andavano letteralmente a sigillare e consolidare la struttura in modo del tutto autonomo e naturale. È proprio grazie a questo stupefacente meccanismo di cristallizzazione autorigenerante che opere pubbliche colossali come estesi porti commerciali, enormi cisterne idriche e maestosi acquedotti rappresentano oggi vere e proprie lezioni magistrali di tecnologia antica, capaci di far impallidire gran parte dell'edilizia moderna per longevità, resistenza e innegabile resilienza. Queste mastodontiche rovine ci ricordano che l'innovazione non è un'esclusiva del presente. Il cemento romano è una vivida testimonianza di come l'osservazione profonda della natura e la chimica applicata abbiano permesso a un impero di erigere fondamenta destinate a sfidare e vincere l'eternità. Suggerisci gli argomenti che ti interessano e che vorresti fossero trattati su microsmeta.com.
Il concetto del tempo nell'antica Roma e le clessidre ad acqua. Nell'antica Roma il tempo non era fisso, ma sorgeva e tramontava col sole. Senza orologi moderni, i cittadini scrutavano il cielo e le ombre delle meridiane. Per dominare la notte e i giorni nuvolosi, gli ingegneri romani costruirono la clepsidra, un ingegnoso orologio ad acqua capace di misurare le ore con gocce costanti, trasformando il tempo in un flusso inarrestabile. La natura fluida del tempo e le meridiane solari. Nell'antica e frenetica Roma imperiale, la percezione e la misurazione dello scorrere del tempo assumevano connotati radicalmente differenti rispetto alla nostra rigida e inesorabile concezione moderna. Il tempo non era affatto un'entità fissa e matematicamente immutabile, bensì una forza viva e fluida, profondamente e indissolubilmente legata ai cicli naturali e ai capricci insondabili del cielo. I romani dividevano tradizionalmente le ore di luce in 12 segmenti perfettamente uguali, affidandosi all'osservazione diretta del percorso del sole e all'utilizzo diffuso delle meridiane pubbliche, maestosi monumenti di pietra scolpita che proiettavano ombre rivelatrici sui selciati. Tuttavia, questa suddivisione diurna generava un paradosso temporale incredibilmente affascinante. Un'ora calcolata nel cuore torrido del mese di luglio risultava essere notevolmente più lunga ed estesa rispetto a un'ora misurata durante i freddi e bui giorni di dicembre. Nelle giornate pesantemente nuvolose, o durante l'infuriare di violente tempeste atmosferiche, il tempo lineare sembrava semplicemente svanire nel nulla, lasciando i cittadini letteralmente privi di riferimenti cronologici precisi. L'intera e complessa routine quotidiana del vasto impero romano si dilatava e si contraeva in perfetta e costante sincronia con il mutare fisiologico delle stagioni, rendendo la vita urbana una continua danza governata dalla luce solare e dalle ombre sfuggenti proiettate sui candidi marmi dei fori imperiali. La clepsidra e il dominio ingegneristico della notte. Per ovviare all'evidente e gravoso problema dell'assenza di luce solare durante le lunghe ore notturne o nei giorni di forte maltempo, la formidabile e proverbiale ingegneria romana sviluppò e perfezionò uno strumento tanto semplice concettualmente quanto vitale a livello pratico, la clepsidra. Questo sofisticato orologio ad acqua rappresentava il coraggioso tentativo umano di domare e addomesticare le ore sfuggenti, traducendo il tempo immateriale in un flusso fisico, meccanico e rigorosamente misurabile. Il delicato meccanismo era basato su un gocciolamento d'acqua costante e ininterrotto, il quale riempiva progressivamente dei recipienti di metallo o terracotta finemente graduati, scandendo il passaggio dei minuti con una precisione meccanica davvero sorprendente per le conoscenze tecniche dell'epoca. Il corretto funzionamento della clepsidra richiedeva tuttavia una manutenzione rigorosa e un'attenzione quasi maniacale. Il gelo pungente dell'inverno, l'eccessivo calore estivo o le microscopiche impurità che ostruivano inesorabilmente le sottili tubature potevano facilmente rovinare il deflusso idrico, alterando drammaticamente l'intera percezione temporale della città. Di notte, quando le affollate piazze si svuotavano e le meridiane giacevano silenziose e inservibili nel buio totale, la clepsidra regnava sovrana nei palazzi del potere esecutivo e negli accampamenti militari fortificati, mantenendo la vigilia inflessibile sui turni di guardia delle legioni. Per i cittadini romani, il tempo rimaneva comunque una creatura mutevole e fuggitiva, una forza primordiale che scivolava via viva e pulsante, proprio come l'acqua inesauribile che scandiva i battiti storici del loro vastissimo impero in espansione. Comprendere come i romani misurassero lo scorrere delle ore ci svela una società in cui la vita umana era profondamente armonizzata con il respiro stesso dell'universo. Le loro clessidre non misuravano solo minuti anonimi, ma scandivano il ritmo inesorabile di una civiltà che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
Speriamo che questi racconti digitali vi stiano ispirando. Prossimo tema su microsmeta.com.
L'ingegneria delle costruzioni romane. Gru e segreti del Colosseo. Per secoli, sollevare massi da 2 tonnellate ha richiesto migliaia di schiavi e lunghissime rampe. I romani, invece, rivoluzionarono l'edilizia con l'invenzione dell'olivella, della troclea e del ferreus forfex. Scopriamo le macchine formidabili che permisero di innalzare il Colosseo a quasi 50 metri di altezza, sfidando la forza di gravità. La rivoluzione dell'olivella autoserrante. Nel mondo antico, la movimentazione di blocchi lapidei ciclopici rappresentava una sfida ingegneristica titanica. Gli antichi egizi, per erigere le loro maestose piramidi, si affidavano a una forza lavoro sterminata, impiegando centinaia di schiavi e chilometriche rampe di terra battuta per trascinare faticosamente massi del peso di oltre 2 tonnellate, tirando funi che rischiavano costantemente di spezzarsi. I costruttori romani, animati da un pragmatismo e da una precisione architettonica senza eguali, rivoluzionarono questo approccio antiquato introducendo un sistema tanto semplice quanto geniale, l'olivella autoserrante. Questo prodigioso strumento era composto da soli 3 massicci elementi forgiati in ferro puro. Veniva inserito all'interno di un piccolo e profondo scasso a forma di coda di rondine, precedentemente scolpito sulla sommità del blocco di pietra. Il principio fisico alla base del suo funzionamento era sublime e infallibile. Maggiore era il carico sollevato, più i cunei laterali metallici venivano spinti con forza verso l'esterno dalla gravità, incastrandosi irreversibilmente nel marmo o nel travertino. Un abbraccio d'acciaio potentissimo che sfidava le leggi fisiche, permettendo di sollevare carichi immensi senza il minimo rischio di cedimento, ottimizzando i tempi di cantiere e riducendo drasticamente la necessità di manodopera umana. la troclea e il Ferreus Forfex nei cantieri imperiali. Se l'olivella garantiva una presa eccezionalmente sicura, la forza motrice necessaria per innalzare i blocchi verso il cielo era fornita dalla troclea, una colossale e possente gru azionata da una mastodontica ruota di legno. Al suo interno, due o più robusti operai camminavano incessantemente come in un gigantesco mulino a trazione umana. Il loro peso corporeo, combinato sapientemente con un complesso e sofisticato sistema di carrucole multiple e funi intrecciate, generava un vantaggio meccanico sbalorditivo, permettendo di moltiplicare a dismisura la forza motrice e sollevare pesi altrimenti inamovibili con un dispendio energetico minimo. Per le lastre decorative più sottili o per i blocchi architettonici dove non era assolutamente possibile praticare lo scasso centrale per l'olivella, gli ingegneri romani idearono un'alternativa brillante, il Ferreus Forfex, una monumentale tenaglia metallica a forbice. Anch'essa sfruttava intelligentemente l'energia cinetica e la forza di gravità. Più il pesante blocco tirava verso il basso durante il sollevamento verticale, più i lunghi e affilati bracci dentati della tenaglia mordevano inesorabilmente la pietra dall'esterno, garantendo una stabilità assoluta. È esattamente grazie a queste pionieristiche tecnologie, adottate nel primo secolo d.C., che l'urbe poté innalzare monumenti eterni come l'Anfiteatro Flavio, raggiungendo l'incredibile altezza di 48 metri con mura impenetrabili. Queste mastodontiche macchine da costruzione ci ricordano che la grandezza di Roma non risiedeva soltanto nella potenza incontrastata delle sue legioni, ma anche e soprattutto nell'ingegno superbo dei suoi abili architetti. Hanno plasmato il mondo innalzando imperi di pietra che continuano ad affascinare e dominare l'orizzonte.
Digital World's Daily Digest, la tua ricarica quotidiana di intelligenza. Prossimo contenuto su microsmeta.com. Erone di Alessandria è il primo distributore automatico della storia. Ad Alessandria d'Egitto, l'ingegnere Erone progettò un sistema automatico a moneta incredibile. Leve e pesi aprivano una valvola erogando acqua sacra con precisione. Nessuna elettricità, solo pura ingegneria ellenistica avanzata. Una rivoluzione tecnologica che dimostra come l'automazione fosse già iniziata nell'antichità, sfidando le leggi della fisica. L'ingegneria ellenistica e il genio meccanico. Nel cuore pulsante del mondo ellenistico, l'innovazione tecnologica raggiunse vette inesplorate che ancora oggi stupiscono gli studiosi di tutto il mondo. Molto prima della rivoluzione industriale, intorno all'anno 50 d.C., l'ingegnere Erone di Alessandria concepì e realizzò macchinari sorprendenti che sfidavano le conoscenze dell'epoca. Non si trattava di rudimentali tentativi, ma di veri e propri sistemi complessi capaci di operare in totale autonomia. Mentre l'impero romano espandeva i propri confini territoriali con la forza militare e politica, ad Alessandria d'Egitto si combatteva una battaglia intellettuale a colpi di ingranaggi, leve e fluidodinamica applicata. La documentazione storica ci tramanda la descrizione di dispositivi straordinari, utilizzati principalmente nei contesti religiosi per controllare e centellinare l'erogazione dei liquidi sacri, evitando inutili sprechi. Questa fusione tra misticismo e meccanica avanzata creava un'aura di magia attorno alle invenzioni, lasciando i fedeli letteralmente a bocca aperta davanti a ciò che sembrava un intervento divino. La precisione con cui queste macchine venivano calibrate dimostra una profonda comprensione delle leggi fisiche, segnando di fatto la nascita dell'automazione in un'era dominata dai miti. Il segreto della valvola a moneta. Il meccanismo alla base di questo antico distributore automatico era tanto elegante quanto implacabile nella sua logica ingegneristica. Quando un fedele inseriva una pesante moneta di bronzo nell'apposita fessura superiore, questa cadeva su un piatto collegato a una leva bilanciata. Il peso metallico alterava l'equilibrio del sistema, innescando un movimento meccanico a catena. La leva si inclinava e sollevava una valvola segreta posizionata sul fondo di un serbatoio interno. In quel preciso istante, l'acqua sacra o il vino iniziavano a scorrere verso l'esterno, erogati con una fluidità sorprendente. Ma il vero colpo di genio risiedeva nel sistema di chiusura automatica. La moneta, scivolando inesorabilmente lungo il piatto inclinato, finiva per cadere in un contenitore di raccolta sottostante. Immediatamente, il contrappeso della leva ripristinava la posizione originale, facendo richiudere la valvola e interrompendo il flusso del liquido. Tutto questo avveniva in una manciata di secondi, garantendo una porzione esatta e controllata senza l'ausilio di alcuna fonte di energia elettrica. Un capolavoro di equilibrio dinamico che anticipava di millenni i moderni sensori. La storia antica continua a dimostrarci che il futuro era già stato in gran parte inventato nel passato. Le macchine di Erone non erano semplici giocattoli, ma la prova tangibile che la mente umana ha sempre cercato di piegare la materia alle proprie esigenze attraverso la logica e la meccanica pura, trasformando l'impossibile in solida realtà quotidiana. Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti.
Il fast food nell'antica Roma tra Termopolia e taverne affollate. Roma non era solo eleganza, ma una metropoli rumorosa e incredibilmente veloce. Altro che fast food moderno, nell'antica Roma lo street food era una follia quotidiana fatta di Termopolia, vino speziato e cibi fumanti. Qui non mangiavi soltanto, assistevi a uno spettacolo caotico fatto di schiavi, mercanti e plebei in cerca di un pasto rapido e saporito. La frenesia alimentare nelle strade imperiali. L'immagine patinata dell'antica Roma, spesso associata esclusivamente ai ricchi patrizi mollemente adagiati sui triclini durante banchetti interminabili, rappresenta soltanto una frazione infinitesimale della complessa realtà imperiale. Per la stragrande maggioranza della popolazione, la vita si svolgeva tra le strade polverose e caotiche di una metropoli che non dormiva letteralmente mai. In questo scenario vibrante e spietato, il concetto di consumo dei pasti assumeva connotati totalmente differenti, dettati dalla necessità e dalla velocità. Le insule, ovvero i palazzi popolari a più piani dove viveva la plebe, erano strutture di legno e mattoni drammaticamente prive di cucine sicure, rendendo la preparazione del cibo in casa un lusso pericoloso per via dei frequenti e devastanti incendi. Di conseguenza, i romani inventarono e perfezionarono il primo vero ecosistema di street food della storia umana. Le strade brulicavano di venditori ambulanti e botteghe specializzate che offrivano un panorama gastronomico intenso, fatto di odori pungenti, spezie orientali e fumi densi. Era una scena teatrale a cielo aperto, dove la fame si mescolava agli affari, alle urla dei mercanti e alla continua lotta per la sopravvivenza quotidiana. I Termopolia e le pietanze del popolo. Il fulcro di questa straordinaria cultura gastronomica popolare era il Termopolium, un locale commerciale che fungeva da vero e proprio fast food dell'antichità. Strutturati con ampi banconi in muratura decorati da affreschi sgargianti, questi esercizi ospitavano grandi giare di terracotta incassate direttamente nella pietra, i cosiddetti dolia, studiati per mantenere i cibi e le bevande a una temperatura ottimale. Il menù era sorprendentemente variegato e calorico, pensato per sfamare manovali, soldati e viandanti con la massima rapidità. Si servivano corroboranti zuppe di farro, legumi cotti lentamente nel lardo, focacce di pane azimo appena sfornate, salsicce saporite e tranci di pesce fritto. Il tutto rigorosamente accompagnato da generose dosi di vino caldo speziato e allungato con acqua. A dominare i sapori c'era l'onnipresente garum, una pungente e preziosissima salsa di interiora di pesce fermentate che veniva usata al posto del sale. Non vi era alcuna etichetta, si consumava il pasto rigorosamente in piedi, appoggiati ai muri screpolati o camminando verso il luogo di lavoro, immersi in una cacofonia di dialetti e lingue provenienti da ogni angolo del vasto e inarrestabile impero romano. Analizzare le abitudini alimentari delle strade romane ci permette di comprendere la vera anima dell'impero. Un luogo dove l'innovazione commerciale nasceva dal caos e dove il concetto di pasto veloce era già un'arte consolidata, ricca di sapore, praticità e innegabile fascino storico.
Il domani è un enigma che stiamo risolvendo insieme. Ecco il prossimo indizio su microsmeta.com.
Giulio Cesare e la spietata battaglia sul fiume Reno. Quando le legioni romane affrontarono le tribù germaniche, la valle si trasformò in una micidiale tempesta d'acciaio. I nemici in fuga cercarono scampo nelle gelide acque del Reno, trovando solo l'annientamento. A Roma, la notizia scosse il Senato. Cesare aveva infranto la Sacra Fides per prevenire una guerra totale. Un duro dilemma tra onore e sopravvivenza. Il massacro fluviale e l'annientamento germanico. Nelle umide e nebbiose valli dell'Europa continentale, la formidabile potenza militare della Repubblica Romana si manifestò con una brutalità fredda, inesorabile e calcolatrice. Durante le complesse e sanguinose campagne galliche della metà del primo secolo avanti Cristo, il celebre condottiero Gaio Giulio Cesare si trovò ad affrontare una pericolosa e massiccia incursione di tribù germaniche che avevano audacemente attraversato le acque del fiume Reno. La decisione del generale fu immediata, strategica e implacabile. In un istante fatale che segnò indelebilmente la storia di quei territori contesi, la tranquilla vallata verdeggiante si tramutò in un'autentica tempesta d'acciaio incandescente. I formidabili legionari romani avanzarono in ranghi serrati e compatti, dimostrando una disciplina marziale spaventosa che non lasciava alcuno spazio alla pietà, ai negoziati o a un'eventuale ritirata strategica. Non si trattò affatto di una semplice e ordinaria battaglia campale, ma del verdetto finale e risolutivo contro chiunque avesse osato minacciare i confini geopolitici di Roma. Nel caos sanguinoso e frenetico dello scontro corpo a corpo, i guerrieri barbari videro le loro formazioni collassare disastrosamente. Migliaia di individui terrorizzati cercarono una via di fuga lanciandosi disperatamente nelle acque torbide e gelide del Reno, tentando di raggiungere la sponda opposta. Una via di salvezza inesistente, il massacro fu metodico e totale. La fides infranta e la suprema sopravvivenza di Roma. L'eco inquietante di quel massacro senza precedenti giunse rapidamente fino alle prestigiose e austere aule del Senato romano, scuotendo in profondità le fondamenta morali, giuridiche e politiche della Repubblica. I senatori, attoniti e profondamente preoccupati dalle implicazioni internazionali dell'evento, gridarono a gran voce al tradimento, accusando formalmente Giulio Cesare di aver deliberatamente infranto la fides, ovvero la sacra e inviolabile parola d'onore concessa durante le delicate negoziazioni diplomatiche preliminari. Il timore tangibile e giustificato dei padri conscritti era che, venendo drammaticamente meno a questo simbolo etico e fondante dello Stato, nessun popolo straniero avrebbe mai più rispettato i trattati di pace stipulati con l'urbe, condannando Roma a un isolamento diplomatico perenne. Tuttavia, la mente fredda e calcolatrice di Cesare guardava ben oltre l'immediato e ipocrita sdegno politico della capitale. Il carismatico condottiero aveva chiaramente intravisto una mortale trappola strategica. Permettere a quelle tribù barbare di insediarsi pacificamente avrebbe inevitabilmente generato una disastrosa e potentissima alleanza con le popolazioni dei Galli già in fermento. Neutralizzando la minaccia alla radice, egli sferrò un colpo preventivo per scongiurare un conflitto totale e logorante. La spietata logica militare si scontrò così con l'onore tradizionale dell'antichità. La cruda realtà della guerra antica ci insegna che, molto spesso, i grandi imperi non si fondano unicamente su nobili ideali, ma su decisioni atroci e definitive. La battaglia del Reno rimane uno degli esempi più fulgidi e terribili di come il pragmatismo strategico possa annientare qualsiasi remora morale in nome del potere.
Ogni puntata è un'esperienza unica, proprio come te che ci ascolti. Prossimo contenuto su microsmeta.com. La macchina di Antichitera e il primo computer dell'antichità. Nel 100 avanti Cristo qualcuno costruì un vero e proprio computer. La prodigiosa macchina di Antichitera è il più grande mistero della storia antica. Un artefatto in bronzo che calcolava i pianeti con estrema precisione. Un meccanismo incredibile inghiottito dalle acque che riscrive il passato. Un mistero sepolto nel fondo del mare. Nel profondo del mare Egeo, a seguito di una violenta tempesta che ha custodito il segreto per 2000 anni, è riemerso quello che gli studiosi definiscono il più grande mistero della storia antica Cite, 32-34. La macchina di Antichitera non è un semplice reperto archeologico, ma rappresenta un salto tecnologico e concettuale che non avrebbe dovuto teoricamente esistere in quell'epoca Cite, 33. Forgiata presumibilmente nelle fucine dell'isola di Rodi intorno all'87 a.C., questa meraviglia dell'ingegneria ellenistica racchiude la genialità matematica della scuola di Archimede. Al suo interno, ben 37 complessi ingranaggi in bronzo finemente lavorati danzavano in perfetta sincronia, trasformando le complesse e invisibili leggi dell'astronomia in un sistema meccanico tangibile e calcolabile Cite, 33. Gli scienziati greci non si erano limitati a osservare passivamente il firmamento notturno, ma avevano letteralmente intrappolato l'universo conosciuto all'interno di una compatta scatola di metallo, dimostrando una padronanza della metallurgia, della matematica e della cinematica che l'umanità intera avrebbe faticato a eguagliare nei secoli successivi. Questa complessa invenzione sconvolge radicalmente la nostra percezione lineare dell'evoluzione tecnologica, dimostrando in modo inequivocabile quanto la sapienza degli antichi fosse incredibilmente avanzata e strutturata, ben oltre le nostre aspettative moderne. Il dominio meccanico dello spazio e del tempo. Oltre alla sua straordinaria architettura meccanica interna, la vera potenza inespressa della macchina di Antichitera risiedeva nella sua ineguagliabile capacità predittiva e di calcolo astronomico avanzato. Girando semplicemente una manovella laterale, l'operatore poteva virtualmente dominare e accelerare il tempo stesso, calcolando con precisione millimetrica il movimento dei corpi celesti e l'esatta posizione delle costellazioni nello spazio profondo Cite. 33. Il misterioso dispositivo fungeva da sofisticato almanacco e navigatore astrale, capace di prevedere le eclissi solari e lunari con sbalorditiva esattezza, rivelando persino il volto nascosto della Luna nel futuro. Inoltre, il meccanismo era meticolosamente programmato per scandire il ritmo sacro dei giochi olimpici panellenici, unendo in tal modo la sfera prettamente scientifica a quella socioculturale e religiosa del mondo greco. Le minuziose istruzioni per l'uso, incise accuratamente sul retro del pannello in solido bronzo, suggeriscono chiaramente che questo strumento non fosse concepito esclusivamente come un inaccessibile privilegio esoterico per pochissimi eletti, ma come una guida pratica per comprendere le complesse dinamiche celesti. La sua drammatica perdita nei freddi fondali marini ha inghiottito non solo un inestimabile capolavoro di puro ingegno umano, ma un intero ed evoluto filone di immensa conoscenza scientifica. Il ritrovamento di questo straordinario meccanismo ci costringe a guardare all'antichità con occhi totalmente nuovi. Non si trattava di epoche buie prive di tecnologia, ma di fucine vibranti di menti geniali capaci di stringere tra le mani i complessi moti del cosmo, intrappolandoli in eleganti sculture di bronzo. Il sapere ci rende liberi di capire il mondo che cambia. Avanti con la prossima notizia su microsmeta.com.
La tragica fine della grande biblioteca di Alessandria d'Egitto. Entrare nella leggendaria biblioteca di Alessandria significa immergersi nel più grande archivio del mondo antico. Mezzo milione di pergamene contenenti ogni cura, invenzione e risposta che l'umanità avesse mai concepito. Ma la sua distruzione non avvenne in un solo, drammatico incendio. Svanì lentamente, consumata dall'indifferenza di un mondo che smise di proteggere la sapienza. L'apice incontrastato della conoscenza umana antica. Varcare l'imponente e maestosa soglia di marmo della monumentale biblioteca di Alessandria d'Egitto significa compiere un reverenziale pellegrinaggio sacro nel cuore pulsante e inesplorato della conoscenza umana e intellettuale universale. Fondata con immenso orgoglio all'inizio del turbolento III secolo avanti Cristo sotto l'illuminata e lungimirante dinastia regnante tolemaica, questa struttura architettonica faraonica non era semplicemente un vasto e freddo deposito polveroso di vecchi libri e manoscritti antichi. Rappresentava a tutti gli effetti il primo, grandioso e indiscusso tentativo dell'umanità intera di raccogliere, catalogare meticolosamente e preservare per l'eternità ogni singola e preziosissima nozione esistente sul nostro pianeta abitato. Oltre mezzo milione di inestimabili rotoli di fragile papiro ed eleganti pergamene affollavano incessantemente gli sterminati e altissimi scaffali di legno pregiato, contenendo al loro interno scritti rari che spaziavano dalla chirurgia medica avanzata all'astronomia matematica di estrema precisione, passando per le tragiche opere teatrali perdute per sempre e i complessi trattati di ingegneria meccanica applicata. In quelle immense e silenziose sale di lettura concentrata, illuminate flebilmente dalla luce calda e tremolante delle lanterne ad olio, i più grandi e inarrivabili studiosi dell'epoca ellenistica, come i celeberrimi matematici Euclide ed Eratostene, incrociavano quotidianamente le loro menti geniali e irrequiete, traducendo instancabilmente testi esoterici e scientifici provenienti da ogni remoto angolo del vasto mondo civilizzato conosciuto. Il lento e doloroso declino dell'erudizione. Il fascino del mito letterario popolare ci tramanda imperterrito l'immagine drammatica, cinematografica e profondamente romantica di un singolo, catastrofico e apocalittico incendio devastante, colpevole di aver incenerito istantaneamente e senza pietà questo incalcolabile e ineguagliabile patrimonio di saggezza in una sola e terrificante notte di puro orrore e caos. Tuttavia, l'indagine storica documentata e il meticoloso fact-checking archeologico dimostrano chiaramente che la vera e documentabile realtà dei fatti risulta essere molto più complessa e, per certi versi, infinitamente più inquietante e desolante per lo spirito umano. La fine ignominiosa della gloriosa biblioteca di Alessandria non fu infatti il risultato improvviso di un unico e sfortunato evento distruttivo, bensì l'esito tragico, inesorabile e logorante di un lentissimo declino strutturale e morale, una vera e propria agonia durata in realtà per svariati secoli turbolenti. Le continue e logoranti guerre civili di matrice romana, le violente e sanguinose sommosse di carattere religioso che infiammavano regolarmente le pericolose strade egiziane, i continui, letali e miopi tagli ai vitali finanziamenti statali per il mantenimento della struttura e, fattore ben più grave, una crescente e inarrestabile apatia generale verso l'importanza della conservazione culturale, corrosero lentamente e dall'interno le un tempo maestose fondamenta di questa sacra e intoccabile istituzione intellettuale. I papiri rari, essendo materiali estremamente sensibili alla deleteria umidità marina e profondamente bisognosi di cure conservative maniacali, costose e costanti, vennero progressivamente e colpevolmente abbandonati all'incuria generalizzata, divorati silenziosamente ma inesorabilmente dall'azione corrosiva del tempo. Il tramonto di questa culla del sapere rappresenta un monito severo e intramontabile per le generazioni attuali e future. Ci insegna che la cultura non è mai garantita dal destino, ma evapora e si sgretola nel momento esatto in cui una civiltà decide egoisticamente di smettere di finanziarla, di amarla e di proteggerla con tutte le sue forze.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music o scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Viaggio nel tempo ad Atene durante un esclusivo simposio greco. Immagina di viaggiare nel 430 a.C. e ritrovarti improvvisamente nel cuore dell'età dell'oro di Atene. Tra le strade dominate dal Partenone appena costruito, vieni invitato a un simposio esclusivo. Non una semplice festa, ma un banchetto dove filosofi, poeti e politici bevono vino discutendo il senso dell'esistenza, plasmando l'intera civiltà occidentale. L'arrivo nell'età dell'oro della civiltà ateniese. Camminare lungo le polverose e vibranti strade di Atene nell'anno 430 a.C. significa letteralmente passeggiare all'interno di un monumentale e polifonico libro di storia a cielo aperto. Questa è la strabiliante e indimenticabile epoca dell'oro della complessa civiltà greca, un periodo di straordinario e febbrile fermento culturale in cui la nascente democrazia, l'alta filosofia dialettica, l'architettura monumentale e la rivoluzionaria arte teatrale stanno sbocciando contemporaneamente con una forza dirompente e senza precedenti documentati. Alzando lo sguardo verso l'orizzonte cittadino, la maestosa e fortificata Acropoli domina incontrastata l'intero panorama urbano, culminando con la sagoma massiccia e imponente del Partenone, i cui marmi bianchissimi risplendono sotto il sole accecante del limpido cielo del Mediterraneo, meravigliosamente adornati da grandiose sculture sacre dipinte a mano con colori sgargianti e vivacissimi. Essere fisicamente catapultati in questa eccezionale realtà sensoriale significa percepire chiaramente il battito potente di una metropoli fiorente che sta attivamente forgiando le basi morali e intellettuali del nostro intero mondo moderno e contemporaneo. Ogni angolo di strada, ogni chiassoso mercato rionale e ogni vasta piazza pubblica brulica di orgogliosi cittadini liberi, facoltosi mercanti stranieri e pensatori itineranti che discutono animatamente, rendendo quasi impossibile credere che, a distanza di innumerevoli millenni, milioni di viaggiatori attraverseranno ancora il globo terrestre solamente per ammirare le malinconiche rovine sbiadite di questo incommensurabile e glorioso epicentro della sapienza umana universale. Il simposium e gli accesi dibattiti filosofici. L'esperienza indubbiamente più straniante e affascinante di questo fantomatico viaggio temporale è ricevere un invito inaspettato per partecipare attivamente a un esclusivo simposium ateniese, l'equivalente antico di un raffinato banchetto serale, ma con implicazioni intellettuali e sociali infinitamente più profonde e radicate. Non si tratta affatto di una banale e chiassosa cena tra superficiali conoscenti, bensì di un elaborato, codificato e sacro rituale civile in cui le menti più brillanti ed erudite della città si riuniscono appositamente per confrontarsi aspramente su tematiche di portata squisitamente universale. Gli illustri ospiti, mollemente e comodamente adagiati su sfarzosi divani disposti a semicerchio attorno a modesti tavolini bassi ricolmi di prelibatezze, vengono serviti ininterrottamente da giovani e silenziosi schiavi che versano abbondante vino annacquato in preziose e decorate coppe di terracotta lavorata, mentre musicisti talentuosi e danzatrici suonano melodie ipnotiche in sottofondo. In questo ambiente all'apparenza rilassato e conviviale, ma intellettualmente carico di elettricità, argomenti apparentemente banali e di pura cronaca si trasformano con estrema rapidità in accesi, feroci e complessi dibattiti filosofici sul reale significato dell'esistenza umana, sull'amministrazione politica e giuridica della polis e sulla vera immortale natura dell'anima immateriale. Sentire echeggiare casualmente il nome del celeberrimo pensatore Socrate tra una profumata coppa di vino e l'altra provoca un violento brivido di pura soggezione storica nella spina dorsale, poiché le domande scomode e taglienti sollevate con audacia in quelle stanze segrete continueranno inesorabilmente a echeggiare per i millenni a venire, plasmando in modo del tutto irreversibile e per sempre il pensiero logico-razionale. Vivere l'intensità intellettuale di un banchetto ateniese ci dimostra quanto la conversazione, il vino e la logica fossero i veri motori dell'antichità. Quelle notti illuminate dal fuoco delle torce hanno partorito idee immortali che ancora oggi costituiscono l'ossatura morale e filosofica della nostra intera società contemporanea.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!